ha il consenso popolare, afferma il principio della democrazia. Dunque scavato nel cuore dei secoli d'Europa in quel momento e da quella lotta. Ed è a quelle lotte che si richiamano i comuni per rivendicare la loro indipendenza, ergo. Pertanto sono questa visione è quella che dà la motivazione alta alle autonomie comunali. Ma non è solo questo. Qual è il modello istituzionale? Nei liberi comuni non c'è un potere certo, stabile, assoluto di chi che sia. Non c'è un potere centrale e centralizzante. E come ho cercato di dire con una frase che non è mia ma è di Burgmans, una comunità di comunità. I 7 o i 9 di Siena o i 5 di Perugia erano il governo esecutivo, intanto non solo per 10 anni, Io ho citato i 10 anni principali, ma in realtà vivono 70 anni, ma i 7 sono un governo esecutivo che, sapete, quando duravano in carica? Due mesi, ed erano costretti a vivere in un palazzo a parte, nemmeno dovevano stare in famiglia, erano seguiti da un corteo che quasi gli dava un carattere sacrale. Ma la stabilità non era garantita dalla durata dei governi, era garantita dalla forza di questa classe dirigente naturale che era la borghesia, di estrazione popolare, non la borghesia ricca, grassa, no, il popolo. Ed è questa molteplicità e ricchezza che dava stabilità, i 7 cambiavano. Quando io sento dire, lasciatemelo dire, che se qui non garantiamo la durata dei governi, certo, chiaro, per sempre, per 5 anni, mi viene fatto di dire che poi forse non è questo il problema principale della politica. Mi viene fatto di pensare che non sempre è così e che il rispetto del pluralismo, delle opinioni, delle diversità e la capacità di operare sintesi politiche, questo è necessario e non si può immaginare di sostituire la capacità di operare sintesi del diverso con un meccanismo di ingegneria elettorale. Perché, ecco perché non può la legge elettorale dare risposta a tutti i problemi. Ci vuole un'articolazione ampia e vasta. Questa è un'illusione e noi viviamo in questa illusione. Ma perché vi viviamo? Perché, lasciatemelo dire, questa è la malinconia che io soffro, do una risposta. Non sento circolare molte idee, perdonatemi, no, non lo faccio in polemica con chi che sia, perché non ritengo che sia colpa di persone, non lo ritengo. Non è colpa di Tizio, di Caio, penso che i protagonisti che ci sono fanno il loro mestiere, lo fanno bene. Però la colpa, se di colpa vogliamo parlare, è nel fatto che non c'è più una cultura politica, tutte le culture politiche sono in crisi. Perché? Il liberalismo, io crocianamente ho detto, Barucci, parlo di liberalismo, è chiaro perché il liberalismo è una concezione economica, Smith, eccetera, io parlo adesso di una posizione politica e culturale. Il liberalismo è una grande conquista della storia umana, consumata nella storia umana, che ha dato dei risultati che dobbiamo difendere. Ma io non credo che si costruisca il futuro solo difendendo il passato, perché mi pare che il passato bisogna costruirlo salvando il cuore antico, che merita di essere salvato, ma non si costruisce il futuro solo salvando il passato. E così anche il riformismo. Ma cos'è il riformismo? Ma il riformismo è l'altra faccia del capitalismo nuovo, è il neocapitalismo. E il riformismo, quando sento dire che il futuro è la socialdemocrazia, per carità, grandissima, importantissima cosa, però la socialdemocrazia è una cosa storicamente consumata anch'essa nella storia. O no? O sbaglio? E allora dobbiamo difendere le grandi conquiste del welfare, ma poi tutti parliamo che bisogna rivederlo, riformarlo e cerchiamo di farlo. E che differenza profonda c'è fra Blair, che vuole pure esso mettere mano in qualche modo al meccanismo del welfare, e chi invece si mette, viene dichiarato di destra perché vuol fare lo stesso? Qual è la diversità tra destra e sinistra? Me lo sono chiesto nel libro. Io perciò ho concluso che se destra significa, visto che ormai nessuno più è versore o si dichiara versore, autoritario, eccetera, eccetera, la conservazione del miglior passato, e sinistra significa tentare di scrutare i segni del futuro e di crearne le promesse, ho il forte timore che nel mondo che viviamo la destra è sovraffollata e la sinistra è deserta. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il problema vero è riproporre cultura politica, e così rispondo all'amico Barucci, il quale mi ha domandato se ero d'accordo sul fatto che scrive De Rita circa la metapolitica. Sì che sono d'accordo, perché è inutile operare politicamente, almeno per me, ma la vedo io, se prima non si ricreano le premesse culturali di questo. Dov'è il progetto? Qual è l'identità? Qual è la proposta? Quello che emerge di nuovo. Io vedo che l'amico Prodi ha fatto ora una cosa nuova. Io, per carità di Dio, sono vecchio amico di Romano, però dico, è una novità? O è una cosa che beneficia soltanto, o finirà per beneficiare, del malessere che si avverte, dello scontento verso il resto? Ma siamo soltanto a ricercare il malessere, cioè non un'adesione in positivo per un'idea, un progetto, una proposta, ma un'adesione in negativo per denunciare le cose degli altri. Per carità di Dio, tutti tentiamo di fare questa tattica quando operiamo politicamente, ma quando è solo questo, qual è il nuovo? Qual è l'identità? Qual è la proposta? Qual è il progetto? Qual è la cultura politica? Questo mi domando, su cui costruire. Barucci ha voluto ricordare la mia accenna all'utopia. Io ho spiegato che il governo, il momento di realizzazione della politica, è sempre un momento di mediazione e di moderazione. Cioè non è mai un momento in cui si realizza appieno un sogno, perché si modera, si media fra gli interessi in gioco. Però ho detto, consentitemi se mi autocito, che tutto ciò non toglie nulla alla validità e all'importanza delle grandi battaglie ideali, delle tensioni morali e politiche che nascono e si muovono nella storia. Sono anzi queste che segnano il movimento della storia e ne scandiscono i tempi ed il ritmo e costituiscono l'oggetto vero della mediazione che con la forza del loro impeto esigono e rendono necessaria. Sono le utopie che muovono la storia. Anche se nessuna utopia poi è destinata a realizzarsi nella storia pienamente. Le utopie sono una utilità necessaria e insostituibile, anche se non sono una verità realizzata e realizzabile. Una verità che non sia atto e non è attuabile, però non è una verità, è un sogno. È insieme un bisogno, anzi meglio la testimonianza del bisogno che l'uomo della verità, ed è questo che muove poi la storia. Ma se è così, quali sono le utopie oggi? Qual è l'utopia su cui cercare il consenso? Quella di dire dobbiamo cambiare il sistema elettorale, ma può essere un'utopia, può risolvere i problemi dei disoccupati, le aspirazioni della gente, i bisogni che si sentono, il dramma del mezzogiorno. Può bastare questa risposta? Questa risposta tesa soltanto a ricostituire un potere stabile, di chi? Un potere che è ottimo se lo gestisco io e diventa pessimo se vengo cambiato per la gestione? Questa è la domanda che mi faccio, ma non per fare polemica. E allora bisogna ritornare a cultura politica, allora bisogna cercare di capire che cos'è poi la cultura politica, è il tentativo di analizzare i processi in movimento, che c'è nel mondo d'oggi. Beh, io cerco di vederci questo, da un lato c'è una spinta verso la universalizzazione, perché c'è, lo ha detto benissimo il professor Cassese, c'è, è nelle cose, già l'abbiamo realizzato in Europa qualcosa. E che è universalizzazione dei consumi, dei metodi, dei costumi, dei gusti, fino al rischio dell'appiattimento, dell'omologazione. E dall'altro c'è quasi di converso la spinta verso il particolare, verso il peculiare, verso il localismo, con tutti i rischi anche del razzismo, anche della etnia violenta. Ma caro Piero, perciò la Lega non è un monotematica, no. La Lega io non l'apprezzo perché anch'essa abbia già una proposta precisa, ma la penso come la spia illuminante di una crisi, di una condizione di crisi. E in questo senso non è monotematica, è la denuncia più chiara e sofferta di una condizione di crisi dello Stato risorgimentale, dello Stato unitario, dello Stato nazionale. Perché, a mio avviso, fra queste due spinte, che non sono solo d'Italia ma del mondo, verso il particolare e verso l'universale, lo Stato nazionale, così come è nato e si è costituito nell'Ottocento, perché lo Stato è una creazione del 1800, ed è arrivato sulle baionette di Napoleone, questa è la verità, è a mio avviso in crisi. E in questo senso anche l'esperienza dei liberi comuni e del Medioevo è importante, perché il Medioevo è un'epoca in cui invece viene coniugato di fatto il rapporto fra il massimo di universalità e il massimo di localismo, la libertà dei comuni e l'universalità dell'impero o del papato. Nonostante le lotte tra di loro, anche quando Dante scrive la demonarchia, non pensa mica allo Stato come lo immaginiamo noi, ma è l'impero universale. E così è nella visione degli altri, ma anche Federico II ha in mente questo, anche se poi fa le costituzioni amalfitane per il regno meridionale. E fra questo vorrei dire al professor Urbani che questo ci dimostra come poi, per esempio, se noi pensiamo alla legislazione meravigliosa di Ruggero II e poi di Federico, che creano un po' come Enrico Plantageneto aveva fatto in Inghilterra qualche cinquantennio prima, l'amministrazione centrale forte della corona, inutile parlare di Stato, beh, non è che l'amministrazione centrale abbia consentito al Mezzogiorno d'Italia il progresso, quindi non è che la colpa è dei comuni, perché insomma nel sud abbiamo avuto invece esperienze di questo genere, centralizzate, e invece abbiamo avuto i danni che abbiamo avuto. Ora, che cosa voglio dire? Che allora il Medioevo ha avuto questa capacità di coniugazione, e noi siamo in questo senso in un ritorno, non di Medioevo, ma di una tematica simile. E la nuova cultura politica deve saper operare una sintesi fra l'universalismo e il localismo, e il pluralismo, ecco. Ma il pluralismo che cos'è? Questo è il mio accenno al popolarismo. Il popolo non è altro che l'idea della pluralità delle diversità e del rispetto di ogni diversità, del genio proprio di ogni ambiente, che è il concetto opposto a quello di massa, perché la massa è l'appiattimento. Il popolo è la ricchezza. Ecco il popolarismo. Ed ecco perché la Democrazia Cristiana, che nasce dall'ispirazione popolare, può essere anche un'esperienza storica che si può concludere, che forse si è conclusa. Ma questa ispirazione popolare, come dato culturale, resta un fatto ancora portante, forse inesplorato in tutte le sue dimensioni. Tanto è vero che lo stesso Gramsci ne era molto colpito nei suoi quaderni, anche se poi ne ha dato una lettura per forza, dato il suo schema culturale limitato. Ora, liberal perché, mi è stato chiesto? Ma per me la parola liberal è l'altra faccia del popolarismo. Liberal è la tolleranza, ed in questo senso voglio rispondere io alla domanda di Derrida. Guelfo, sì. Guelfo non come fazione, io l'ho spiegato, ho tentato di spiegarlo nel mio libro, che Guelfi e Ghibellini diventano fazione dopo, e diventano fuggibili, diventano etichette, come succede nella politica, dove le etichette coprono con parole nobili realtà mediocri, e dove diventano fungibili. Sento dire che nella mia Calabria c'è tanta gente che accorre verso le nuove formazioni, e gente che prima aveva un'etichetta, poi l'ha cambiata immediatamente dopo in un'altra, poi in un'altra ancora, poi in un'altra ancora. Se questo è il nuovo, io sono diventato un personaggio diverso, non lo so. Però questo accade quando tutto è solo etichetta, quando tutto è solo parola. Qui invece bisogna rifare cultura politica, e mediando fra queste due cose. E secondo me, in questo senso, la storia del Medioevo e la storia dei liberi comuni può dare delle indicazioni. Naturalmente non si tratta di mettersi a tavolino e prefabbricare un modello, commettendo l'errore illuministico di costruire dall'alto un'altra ingegneria prefabbricata. No, si tratta di processi che però bisogna intuire, cogliere, guidare. Questa è la capacità politica, saper guidare i processi, interpretarli e guidarli. Chi lo fa oggi? Il mio tentativo è soltanto di provocare questo, non pretendo di farlo io, tutt'altro, ma di provocare una lettura. Perciò è aperto a tutti, perciò mi rivolgo a tutti. E perciò la storia è contemporanea, sapendo anche che bisogna saper sorridere di se stessi. Mi si è consentito di fare una piccolissima sola autocitazione. Io alla fine ci tengo a questo perché voglio far capire anche che cosa mi muove. Io penso che le difficoltà siano molte, però dobbiamo avere una consapevolezza umile, che l'uomo non può non avere, soprattutto poi il cristiano, che la storia è sempre incompiuta, sempre in movimento, e non può cristallizzarsi in soluzioni definite e definitive. Perciò sappiamo e dobbiamo sapere che anche ciò che prospettiamo per costruire il futuro, le utopie, e per procedere in avanti è fatalmente limitato, caduco, imperfetto. Non possiamo accontentarci del passato, come non possiamo immaginare di costruire con le nostre sole mani la felicità del futuro, come si illudevano i giacobini e prima di tutto il grande rivoluzionario dell'89, anzi soprattutto del 92-93, Saint-Just, quando affermava la felicità è una parola nuova in Europa. Ma Saint-Just è anche quello che nei suoi fragments d'istituzione repubblicaine sostiene il massimo di centralismo contro il pluralismo istituzionale della Gironda. E questo non è casuale, perché la rivoluzione francese mutua dalla monarchia assoluta già realizzata in Francia il modello di uno Stato accentrato. Il modello etatista, ci ha scritto di recente il professor Cassese. Mentre nel Medioevo non c'è lo Stato, non c'è, c'è, come si dice, la stateless society, la società senza Stato, c'è la corona e il Parlamento al massimo, con la Magna Carta. E io mi domando, ecco, e non a caso questa è la forza della democrazia anglosassone, e non solo americana, non solo inglese, anche americana, dove tra parentesi ci sono pure le piramidi. Magari a New York o a Chicago si chiamano grattacieli, e c'è qualcosa di più, c'è anche l'arte, c'è anche il documento, c'è anche la parola dei monumenti, c'è anche la capacità di creatività che è dovuta ad una democrazia dove non c'è sì un potere stabile nel presidente, ma poi c'è i municipi, gli sceriffi eletti, il pluralismo più articolato, più vasto, che è la vera forza della democrazia americana. E se non immaginiamo cose di questo genere, se non ripercorriamo in questo senso una visione popolare come quella che fece nascere la prima forma di democrazia europea, che è quella dei liberi comuni, noi probabilmente non costruiamo il futuro. Ma mi sono fatto prendere la mano, volevo soltanto dire che bisogna sempre sapere stare nel mondo senza essere del mondo. Ed è qui, ecco professore, la condizione necessariamente ambigua, quasi improbabile dell'uomo. Riuscire a stare nel mondo, lavorando ed impegnandosi per migliorarlo, anche nei suoi aspetti sociali e nelle istituzioni civili, senza tuttavia essere del mondo, senza, vorrei aggiungere, credere troppo al valore nemmeno del proprio impegno, credere troppo a se stessi, alla propria insostituibilità. Troppi si credono insostituibili, noi per primi, io forse per primo ho avuto questa tentazione. Questo non è facile e sollecita una capacità di autoironia, di umorismo, di sorriso sulle cose umane e su se stesse, che è forse il fondamento vero della sapienza. Io credo e per grazia di Dio e per vicende degli uomini ho raggiunto forse questo livello di sapienza e non voglio perderlo. Ma vorrei invitare anche chi si dibatte tanto a saper sorridere sulle cose e a tollerare il resto, a tollerare tutti e a rispettare e garantire il pluralismo, perché solo dove c'è pluralismo c'è popolarismo e democrazia.